Bentrovati di nuovo. Oggi un appuntamento importante, quello con il professor Tommaso Montanari, e mi aiuta nell'intervista sulla tutela costituzionale del patrimonio storico-artistico e la pedagogia dei beni comuni la collega e docente del Liceo Artistico Cassinari, Francesca Valla. Grazie ad entrambi di aver accettato questa conversazione dedicata agli insegnanti che si stanno attrezzando per cercare di affrontare al meglio l'insegnamento di educazione civica quest'anno. Presento il professore e poi passiamo senz'altro alle domande. Tommaso Montanari è storico dell'arte, studioso dell'età barocca e della storia del patrimonio culturale. Si è formato alla Normale di Pisa, ha insegnato all'Università della Tuscia, a Roma, Tor Vergata, alla Federico II di Napoli e ora è professore ordinario di storia dell'arte moderna all'Università per Stranieri di Siena. È senz'altro uno dei più autorevoli specialisti della storia dell'arte europea dell'età barocca, a cui ha dedicato oltre 100 saggi in riviste scientifiche e sedi editoriali prestigiosi. È presidente del Comitato Tecnico Scientifico per le Belle Arti del Ministero per i Beni Culturali ed è stato insignito dell'onorificenza di Commendatore Ordine al Merito della Repubblica Italiana, del Presidente della Repubblica, per il suo impegno a difesa del nostro patrimonio. Il professor Montanari intende la propria professione come un servizio civile e politico, mi pare, nel senso più alto del termine. Quello, come scrive, di fare entrare le opere d'arte nella vita intellettuale e emotiva di chi si occupa di tutt'altro e pensa anche che l'arte sia un bene pubblico, ispirato in ciò proprio dell'articolo 9 della nostra Costituzione di cui oggi ci occupiamo, un bene che conferisce al popolo, a tutti noi, sovranità, senso di appartenenza a una comunità e di parità di occasioni di formazione e autorealizzazione. Coerentemente dunque con questa concezione della sua professione, alla ricerca e all'approfondimento della critica e della storia dell'arte a cui ha dedicato mirabili lavori, all'insegnamento universitario, alla redazione anche di manuali per la scuola, accompagna tutto ciò un intenso e accurato impegno divulgativo, che è cosa non meno importante. Ricordo ad esempio le numerose serie televisive dedicate sul canale culturale della RAI, RAI 5, come quelle ad esempio su Bernini, Caravaggio e quelle per la Loft, la piattaforma televisiva del Fatto Quotidiano, numerose e di recente le tre stagioni di Eretici. Io ne ho viste alcune e mi sono sembrate molto interessanti perché hanno protagonisti le maggiori pensatrici e pensatori di questo del secolo passato e io consiglierei di non perdere almeno alcune puntate. È presidente dell'Associazione di Cultura Politica, Libertà e Giustizia e spesso è impegnato nelle battaglie d'Italia Nostra e di altre associazioni che si mobilitano per l'arte e la cultura. Il professor Montanari, insomma, è quello che si diceva, un intellettuale impegnato, ma non credo per ossequio ideologico, anzi mi pare proprio di no, bensì in quanto profondamente convinto che il lavoro intellettuale porti sempre con sé, in qualsiasi campo si esprima, la responsabilità del ruolo critico del pensiero, della diffusione della conoscenza e come strumento di emancipazione collettiva. Lo ritroviamo così spessissimo sulle pagine culturali dei maggiori quotidiani italiani e dei loro inserti culturali e variegata è naturalmente la produzione di libri. Io non ne voglio ricordare perché ne ha scritti tanti, soltanto qualche titolo per far capire questa mobilitazione anche in campo civile. Con Nino Crescenti, L'aria della libertà, L'Italia di Piero Calamandrei. Con Andrea Bigalli, L'arte e liberazione, siamo nel 20. Patrimonio e coscienza civile, dialogo con l'associazione Mi riconosci, sono un professionista dei beni culturali, sempre del 20. Infine, ha con la nostra città un rapporto non casuale, non sporadico, ma credo di autentico di interesse al nostro patrimonio. A Piacenza è venuto diverse volte a parlare di barocco in conferenze d'arte, si è occupato della Madonna Sistina di Raffaello, dipinta per il nostro monastero, e recentemente ha scritto dei cavalli di Paladino. Di prossima uscita, per i tipi di schiera, capolavori fuori centro, i cavalli di Piacenza di Francesco Mochi, che Montanari definisce, per rimanere in tema, uno straordinario esempio di patrimonializzazione, cioè di ingresso di capolavori d'arte dell'antico regime nel patrimonio storico e artistico dell'Italia costituzionale e democratica. Insomma, un bene di tutti, anche i nostri cavalli, così come mi pare si narri nell'affresco di Ambrogio Lorenzetti che accompagna la nostra locandina e che come prima cosa chiediamo al professore se ci vuole inserire in un contesto e commentare. Grazie.
Beh, grazie mille per questa occasione, per questo invito. È sempre un piacere tornare a Piacenza, anche se solo in video per ora. È un momento in cui è particolarmente importante non dimenticarsi di essere una collettività, vorrei dire una comunità educante. Io all'università, nelle scuole, facciamo tutti lo stesso lavoro e abbiamo gli stessi problemi e le stesse sfide davanti. Dunque, il buon governo di Ambrogio Lorenzetti è uno straordinario manifesto civile, è un manifesto politico anche, è un affresco che fu eseguito nel 1338 e che parla di un governo preciso, il governo di Siena, il governo dei Nove, che volevano, come sempre, fare propaganda alla propria ideologia, alla propria posizione. I Nove fanno passare un'idea molto precisa: sotto il loro governo la città e il territorio, che sono fusi inestricabilmente, godono e continueranno a godere dei frutti del buon governo, la pace, la prosperità, la libertà dei cittadini. Laddove invece prevalesse la tirannide e si andasse verso il governo di uno solo, il governo di una stretta cerchia di oligarchi, invece ci sarebbe guerra, distruzione e morte. Sono le due prospettive politiche che vengono messe di fronte alla scelta dei cittadini in una città che aveva fatto dell'arte, della bellezza, diremmo oggi, una lingua comune particolarmente capace di essere eloquente, di essere compresa. 30 anni prima, nella Costituzione, nel Costituto del Comune di Siena, si era messa la bellezza e, come dire, la cura della bellezza. Cura è la parola che usano gli scrittori dello Statuto, del Costituto. Cura è una parola che oggi, durante la pandemia, è particolarmente urgente in tutti gli ambiti semantici. Curare la bellezza, la userà poi Raffaello nella lettera a Leone X nel 1519. Curare la bellezza per i cittadini e per i forestieri. E farlo attraverso delle regole precise. Il Costituto non esprime soltanto dei principi, ma dà delle prescrizioni molto precise, come si devono costruire le case. La proprietà privata non era un diritto incondizionato a favore della collettività e di una collettività che si specchiava nella Città delle Pietre, una civitas che si specchiava nell'urbs, si doveva e si poteva ricorrere a delle regole, per l'appunto, delle imposizioni di legge. È difficile spiegare agli italiani di oggi e anche agli stranieri che la bellezza dell'Italia non è solo il frutto di una grande creatività, ma anche il frutto di un grande rigore, per quanto oggi ci possa sembrare strano, ma della capacità di sottostare insieme a delle leggi che insieme abbiamo scritto. Il buon governo di Lorenzetti parla di questa Siena, naturalmente lo fa con le ambiguità di tutte le opere commissionate da un potere, ci colpisce molto terribilmente la figura più forte dell'affresco, la Securitas, la sicurezza che porta in volo un impiccato nel suo patibolo. La sicurezza è un feticcio dei governi da molto tempo e questa sicurezza spesso è, come dire, intesa nel senso più repressivo e più brutale, la sicurezza che coincide con l'eliminazione fisica di chi quella sicurezza davvero o presuntamente rischia di turbare. Con tutti questi limiti storici, è però una straordinaria pagina di storia dell'arte e di poesia politica, di politica intesa proprio in senso letterale, costruzione della polis. Forse non c'è nella nostra storia dell'arte un'opera che è così immediatamente capace di far capire che in Italia non c'è arte, non c'è bellezza senza dimensione pubblica, politica, collettiva.
Grazie, grazie, molto interessante. Allora, entriamo in tema. L'articolo 9 della Costituzione, la sua genesi, le origini anche nella storia d'Italia, il contesto di relazioni negli articoli altri della Costituzione, di valori espressi, e poi dopo il 48, le difficoltà applicative, i conflitti istituzionali tra Stato e Regioni, in particolare dopo la riforma del titolo V, le sentenze della Corte Costituzionale. So di chiederle molto, però partire dall'articolo 9 credo che sia fondamentale.
L'articolo 9 è un progetto, ed è un progetto in larga parte inattuato. La prima cosa che io vorrei dire è questa, che credo dobbiamo dire anche ai nostri ragazzi. È un progetto inattuato esattamente come è inattuato l'articolo 1, una repubblica democratica fondata sul lavoro, una sovranità che appartenga al popolo. Come è inattuato l'articolo 3, un'eguaglianza sostanziale, il pieno sviluppo della persona umana. Come è inattuato l'articolo 4, il dovere è di concorrere al progresso spirituale, oltre che materiale della società. È un progetto altissimo quello della Costituzione, scritto in un paese che non aveva fatto la rivoluzione e che per questo iscrive nella Costituzione una rivoluzione promessa, è un'espressione celebre di Piero Calamandrei, una rivoluzione promessa che sta a noi mantenere, che deve essere mantenuta da chi viene dopo. Parlando in Costituente, Togliatti cita Dante, era un momento in cui la grande letteratura, la grande tradizione culturale era viva nei dibattiti politici, nel lessico politico, e dice: siamo come coloro che incedono al buio ma portano una lanterna dietro la schiena per illuminare i passi di coloro che vengono dopo. La Costituzione è questo, è la lanterna, e noi siamo quelli che vengono dopo. Ora, l'articolo 9 della Costituzione ha due commi. Il primo, che dice che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Il secondo, che la Repubblica tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Ogni parola di questo articolo meriterebbe un lungo commento, mi limito a dire qualcosa, cioè a dire le cose essenziali. Innanzitutto che i due commi non sono separati e non sono separabili, sono un unico progetto. Si tutela per produrre conoscenza, e quella conoscenza è il fine. Perché viene messa la parola cultura in generale? Probabilmente, arriva all'ultimo momento nella elaborazione costituzionale, probabilmente anche questa la propose Piero Calamandrei, che aveva fondato a Firenze il Circolo di Cultura, insieme ai Rosselli, a Salvemini. È un circolo di cultura che nel 24 fu distrutto dai fascisti, che bruciarono i libri nel centro di Firenze, sotto le finestre di quel circolo. Dopo il fascismo, dopo la liberazione, si aveva fortissima la consapevolezza che usiamo una metafora attuale, che il vaccino dell'Italia era la cultura, e che solo la cultura diffusa presso tutti, l'utopia concreta di una cultura umanistica di massa, avrebbe potuto rendere gli italiani davvero liberi ed esenti dai ritorni di ogni totalitarismo. Concetto Marchesi, il padre dell'articolo 9, dice che tutto questo si svolgerà nella scuola. Dice: la scuola è il vero presidio della nazione, non l'esercito. C'è una svolta epocale, diciamo, cambia. Finisce davvero l'antico regime, insomma, noi non abbiamo avuto la rivoluzione come i francesi, abbiamo avuto la liberazione due secoli dopo, e la Costituzione è un progetto di rivoluzione, non l'esercito, non la forza, ma la leva dell'intelligenza, dice Marchesi, e la ricerca, intesa come ricerca scientifica, ma anche come ricerca di conoscenza, il dissenso, il pensiero critico messo a fondamento del nostro stare insieme. E poi la tutela. La Repubblica Italiana nascente si rende conto che c'è una lunga storia dietro di sé. Tutela viene da tuer, è lo stesso verbo da cui viene tutore. Si ha la consapevolezza che chi ci ha lasciato questo straordinario patrimonio culturale non c'è più, ci viene dal passato. Ci sono due alternative: pensare di sfruttare quello che viene chiamato il petrolio d'Italia, verrà chiamato più tardi il petrolio d'Italia, questo giacimento, o pensare di dover essere all'altezza di chi ci ha preceduto e soprattutto di dover tramandare questo patrimonio, che non si può bruciare come il petrolio, a chi viene dopo. Un tutore ha il dovere di tramandare intatto il patrimonio che ha ricevuto. Un patrimonio fatto di bellezze naturali, di monumenti naturali, come si scrisse all'inizio del progetto di Costituzione, e poi dalla memoria, dalla storia, le biblioteche, gli archivi, e da quella che chiamiamo, con una parola sempre ambigua e scivolosa, la grande bellezza italiana, cioè il patrimonio artistico in senso stretto. È l'unico articolo della Costituzione, dei principi fondamentali perlomeno, in cui si usi la parola nazione. È molto importante che non si parli di nazione in associazione alla religione, alla razza, al colore della pelle, alla lingua, delle parole nemmeno. Si usa la parola nazione solo in connessione con paesaggio, storia e memoria. Cioè la cosa veramente importante che dice l'articolo 9 è che siamo una nazione per via di cultura, cioè che chiunque viene in Italia, che sia un ricco erudito tedesco, un miliardario americano o una famiglia su un barcone, chiunque viene in Italia può diventare italiano appropriandosi della nostra cultura non come una cosa immobile, si parla di sviluppo della cultura, ma modificandola a sua volta. Siamo un paese meticcio, siamo un paese in cui mille storie si intrecciano, cioè, nel 600 si diceva Napoli è fatta di mille sangui, ecco, questo è verissimo per l'Italia, l'Italia è fatta di mille sangui. L'articolo 9 della Costituzione dice tutto questo, è un grande progetto civile, culturale e politico che mette in capo alla Repubblica un enorme compito, alla Repubblica e allo Stato centrale. Certo, si potrebbe parlare a lungo di quanto il problema delle regioni occupò i costituenti, le regioni, come si sa, nacquero molto dopo, nacquero nel 70, 50 anni fa esattamente, ma già nel 47, nei dibattiti della Costituente, si capiva che la nascita delle regioni avrebbe potuto mettere a repentaglio questo progetto nazionale. Oggi siamo di fronte allo sfascio del sistema sanitario parcellizzato fra le regioni e capiamo quanto i costituenti avessero ragione a parlare di un pericolo di deriva, quella che il concetto marchese chiama raffica regionalistica, oggi la vediamo nella salute, ma è verissimo anche per il patrimonio culturale. È un articolo, articolo 9, per certi versi profetico.
Il mio ruolo è quello di porle delle domande in modo da aiutarci ad affrontare certe tematiche in classe, in modo da declinare, diciamo così, l'educazione civica, questa nuova materia, sotto un aspetto più valoriale che non normante sostanzialmente. Quindi ho messo a fuoco alcuni aspetti che mi sembrano possano essere utili e interessanti. Uno è patrimonio e legalità. Proprio recentemente avevo ripreso in mano un suo testo, proprio perché dovevo affrontare il discorso dell'educazione civica declinata sulla mia materia, insegno storia dell'arte, e mi ha colpito molto il passaggio, l'avevo già evidenziato, dove lei dice che i monumenti dei centri storici di molte delle nostre città sono sistematicamente devastati dai graffiti dei ragazzi. E allora si chiede perché mai i ragazzi che vivono in luoghi socialmente ed esteticamente remotissimi da quei monumenti dovrebbero rispettarli. E allora io le chiedo come possiamo introiettare in qualche modo la legalità, legandola quindi a questo valore, a valori collettivi, condivisi, che in qualche modo il patrimonio rappresenta.
È un tema cruciale, è un tema centrale ed è un tema difficile, soprattutto, come dire, nel rapporto fra insegnanti e ragazzi. Io credo che il punto fondamentale sia che non possiamo parlare di legalità disgiungendola dalla giustizia. Cioè non c'è legalità, secondo il codice penale, che non debba andare insieme a una legalità costituzionale. Queste due cose non sono sempre sovrapponibili, non sono sempre la stessa cosa. In Italia l'abbiamo capito in maniera clamorosa dal 1956, dal processo a Danilo Dolci, quando proprio Calamandrei andò in Sicilia a difendere Dolci, che alla fine fu condannato secondo il codice penale, che era ancora il codice Rocco in gran parte, un codice fascista, e però moralmente assolto, perché l'intera comunità intellettuale internazionale si mobilitò per lui. E Calamandrei in quel caso, da costituente, fa dei discorsi davvero molto profondi sulla scissione che ci può essere, che c'era e che c'è ancora fra legalità e giustizia. Io ricordo che Giuseppe Dossetti, uno dei costituenti, voleva che fosse scritto in Costituzione un articolo che fu approvato, ma poi alla fine venne rigettato proprio alla fine, nell'ultima redazione, anche se all'inizio era stato approvato, che diceva che era diritto e dovere dei singoli resistere individualmente e collettivamente agli atti dei poteri pubblici contrari ai principi della Costituzione. Un diritto di resistenza che c'è nella Costituzione francese, c'era nella Costituzione francese e c'è in tante altre costituzioni. Si disse non importa perché la Corte Costituzionale farà il suo lavoro e casserà le leggi incostituzionali, rimettendo, diciamo così, armonizzando giustizia e legalità. Sappiamo che la Corte Costituzionale, per quanto lavori, ha un enorme e improbo lavoro di fronte a sé. E poi c'è un aspetto appunto sostanziale, cioè se i centri storici, i monumenti, il patrimonio culturale è sentito, vissuto, vorrei dire agito dalle amministrazioni, dai poteri, come un mercato, come un salotto buono, come un luogo identitario delle classi abbienti, dei ceti abbienti, come un luogo che va difeso, su cui si debba investire. La metafora del salotto è terribile ed è sempre usata, apparentemente in buona fede, vuol dire che si valorizza il salotto, ci sono invece interi stanzoni dormitorio, per rimanere nella metafora delle stanze di una casa, dove questi ragazzi e gran parte dei nostri concittadini devono vivere lontani da ogni bellezza. E la bellezza dei centri storici, cioè la bellezza della storia, la bellezza pubblica delle strade e delle piazze, viene sentita come una location per eventi, come una cosa da mettere a reddito, come un bene di lusso. Ora, diciamo, questa identificazione fra bellezza, fra patrimonio storico-artistico, ricchezza, potere, privilegio, in un paese e in un mondo che concentrano sempre più la ricchezza in pochissime mani, lasciando fuori un'enorme altra quantità di persone, la stragrande maggioranza, il 99% e l'1%, diceva Stiglitz, ma è più del 99% e meno dell'1% in realtà, tutto questo, se si trascina dietro delle politiche, diciamo così, vorrei dire legittimiste del patrimonio culturale, per cui il patrimonio culturale deve legittimare questo ordine, questo stato delle cose, non potrà che trascinare il patrimonio culturale fra gli obiettivi di una sacrosanta rabbia, di un sacrosanto furore che voglia abbattere quest'ordine. Allora il punto è proprio la Costituzione. Io lo dico ai miei studenti, io non avrei studiato storia dell'arte, non avrei fatto lo storico dell'arte se non ci fosse stato l'articolo 9 della Costituzione. Cioè non avrei impiegato la mia vita nel fare il custode, lo spolveratore di soprammobili dei ricchi, diciamo. Non l'avrei fatto, avrei fatto altro. Io credo che studiare la storia dell'arte significa partecipare a un progetto di liberazione collettiva, perché il progetto dell'articolo 9 è questo, lo sviluppo della persona umana, uno sviluppo spirituale, sociale, di eguaglianza sostanziale. Allora, come si fa a tradurre questo in pratica? Io credo che si debba far sentire ai ragazzi che la Costituzione sta dalla loro parte, cioè che hanno ragione nel progetto della Costituzione alla mano, che l'Italia così com'è, che è sbagliata e che è contro, che tradisce i sogni, i progetti, le volontà dei costituenti e che le loro aspirazioni di giustizia, che a una certa età sono anche distruttive negli esiti possibili, sono sacrosante e vanno incoraggiate e difese. E qui c'è il problema del ruolo della scuola. La scuola deve formare degli ingranaggi, delle rotelle che girino a perfezione nel mondo così com'è, o deve dare la fantasia, il desiderio e gli strumenti per cambiare il mondo? Okay. Se noi pensiamo che il fine della scuola sia l'alternanza scuola-lavoro, che finisca per formare degli ordinati soldatini, dei pezzettini che vadano a comporre un mondo che continua come quello dei loro genitori o dei loro nonni, per me la possiamo chiudere la scuola. La scuola non è questo. La scuola è il luogo dove si diventa cittadini e dove si diventa umani. E allora bisognerà pur dirlo che non si può diventare cittadini e umani in un mondo disumano, in un mondo incivile, e che l'unica cosa è cambiarlo. Siccome la Costituzione, se fosse attuata anche solo al 10%, sfigurerebbe il mondo così com'è, l'Italia così com'è, ce la renderebbe più giusta, bisogna, io credo, spiegare che quel patrimonio culturale, attraverso la conoscenza, è una leva importantissima di redenzione, di riscatto. Don Milani faceva studiare, come dire, perché avendo una parola in più del padrone, la parola, diceva, questa chiave fatata che apre ogni porta, si sarebbe potuto smettere di subire e ci si sarebbe potuti rialzare, riscuotere. Allora io credo che il patrimonio culturale è come la cultura umanistica, è una parte importante, quelle pietre sono come le parole di Don Milani. Io credo che si debba far capire questo, è un progetto di riscatto. In quel saggio sui cavalli di Mochi che veniva citato generosamente e gentilmente nella presentazione, ho deciso di aprire il saggio con una fotografia in cui subito dopo la guerra, la liberazione di Piacenza, i monumenti non ci sono sui piedistalli, ma sui piedistalli stanno in piedi i partigiani. La sovranità appartiene al popolo. Non era un cattivo uso di quei piedistalli, era una straordinaria rappresentazione del fatto che la sovranità popolare è fondata anche sul piedistallo, metaforicamente, della cultura, di una cultura che sia liberazione.
Bene, certamente. L'altro aspetto che si lega sicuramente con quello che stava già dicendo è il discorso del valore di uguaglianza che attraverso il patrimonio si esercita necessariamente, e anche qua cito lei, nel senso quando dice che è importante spalancare le porte del patrimonio a tutti i cittadini, e le piacerebbe vedere, azzarda anche questo, non so se se lo ricorda, un Michelangelo in una classe di periferia piena di bambini extracomunitari con i muri scrostati. Io le chiedo, perché ciò è questo di cui abbiamo davvero bisogno, no? Che è così, secondo me, travolgente e innovativa questa idea, no? Che non va a fare appunto l'opera d'arte, che non fa l'escort in giro, ma che entra dentro ai ruoli ai luoghi educativi. Ma ecco, io vorrei che spiegasse un pochino meglio questa affermazione, che può sembrare addirittura, come dire, no? Un po' blasfema, portiamo un Michelangelo, e se ci può dare qualche indicazione proprio pedagogico, didattica, anche per i colleghi della scuola primaria.
Dunque, io penso che il punto vero sia a scuola riuscire a formare, a trasmettere fin da subito, fin da piccolissimi, l'idea di una intimità con il patrimonio culturale. Io credo che la parola chiave sia intimità, cioè noi viviamo intus, dentro il patrimonio. Viviamo dentro il patrimonio perché il patrimonio non sta nei musei, ma è la città. Questa è una delle prime cose che bisogna dire. Il capolavoro dell'arte italiana non sono i singoli capolavori assoluti, griffatissimi, delle magliette, delle pubblicità, ma sono i tessuti delle città, è il contesto, è la rete di relazioni, sono i rapporti. Longhi diceva che non esistono capolavori assoluti, ma solo capolavori squisitamente relativi, è la rete delle relazioni che dà senso alle opere d'arte. Allora, il punto è che o questa confidenza, questa intimità nasce subito. Sto scrivendo un libro sulle chiese, che è una cosa che volevo fare da tanto tempo, si chiamerà Chiese Chiuse, ed è un libro che non c'entra col Covid, ma c'entra con l'abbandono dell'Italia Sacra, e ho messo a fuoco dei ricordi di infanzia che non pensavo neanche di avere, l'odore particolare che non saprei definire di Santa Maria Novella, delle navate di Santa Maria Novella a Firenze, dove da bambino sono stato per ragioni familiari un'infinità di volte, una casa che si frequentava come una casa, come un parco, come un luogo caro, però in cui c'erano Masaccio, Giotto, che erano lì ed erano compagni di giochi e vorrei dire presenze con cui verso le quali non si ha reverenza. Così come non si ha reverenza verso le persone anziane che si conoscono da bambini, gli si dà del tu e gli si darà del tu poi per tutta la vita. Allora è questo il problema, dare del tu al patrimonio culturale, l'intimità, che vuol dire camminare le città, che vuol dire uscire dalla scuola ogni volta che sia possibile. Qualche anno fa un gruppo di storiche, donne in genere sono più avanti degli uomini, hanno proposto di insegnare non educazione visiva attraverso la storia dell'arte, cioè questa cosa un po' strana che si studiano gli ittiti e gli egizi non so quante volte nel corso scolastico, alla fine si strozzerebbero i sumeri volentieri, cominciare da così lontano. Andare in giro per la città e studiare insieme, proponevano storia e storia dell'arte attraverso il patrimonio, attraverso quel muro, quell'iscrizione, quel portale, le cose umili, quello che Francesco Arcangeli, citiamo un grande cittadino della vostra regione, un grande figlio della vostra storia, chiamava il tramando di storia, di cultura, di... Allora, tutto questo si deve, Longhi diceva, parlare come una lingua viva fin da bambini. Allora, questo è il punto. Con grande disinvoltura, cioè per me è più importante a 10 anni capire che una finestra di alluminio anodizzato stona su una facciata del 400 che sapere chi è Giotto, poi saprà anche chi è Giotto, ma ci vuole un colloquio, come la lingua, come imparare a giocare con le parole. Cioè più conosciamo la nostra lingua, più abbiamo confidenza con la lingua, in genere è una confidenza giocosa. La stessa cosa dovrebbe essere con le immagini, ma non solo con il canone dei grandi maestri, naturalmente certo, ma in generale con il tessuto. Allora, quando dicevo portare Michelangelo, io è una provocazione, ma io lo farei veramente se dirigessi un museo in cui ci sta un Michelangelo, perché una delle cose più terribili è questa associazione delle opere d'arte al lusso. Gli stilisti, i grandi gioiellieri che sponsorizzano le mostre e i restauri, io lo proibirei francamente, ma io la penso come Pasolini, credo che i bisogni indotti, pensare di desiderare una borsa di una certa griffa o gli occhiali di un'altra, sia un'espropriazione di umanità, sia vabbè, sarebbe un discorso lungo e complicato, insomma Pasolini lo chiamava il fascismo dei consumi, credo che avesse molte ragioni. Credo in ogni caso che l'educazione umanistica porta esattamente dalla parte opposta, cioè a elaborare e superare questi bisogni materiali indotti e falsi, andando al sodo dei bisogni spirituali, profondi, umani. Allora credo che invece di associare Michelangelo alle griff di moda e al loro marketing, si dovrebbe portare laddove c'è davvero bisogno di ricostruire un tessuto di umanità. Proprio nel racconto sulla Madonna Sistina di Grossman c'è scritto che salvare l'umano nell'uomo è il punto. Salvare l'umano nell'uomo. Allora, questo è lo scopo di ogni educazione artistica, e far capire ai ragazzi di una scuola di periferia, ragazzi di tutte le lingue, di tutte le parti del mondo ormai, che quell'opera straordinaria, sì, anche diciamo anche questo, che varrebbe centinaia di milioni di euro una statua di Michelangelo, naturalmente una statuetta si potrebbe portare, e che di fronte a cui si inchinerebbero papi e sovrani e capitalisti, capitani d'industria, in realtà è a suo agio e al suo posto fra di loro, perché la sovranità appartiene al popolo e i grandi capolavori erano l'appannaggio dei sovrani. Insomma, questa sarebbe un atto dimostrativo e retorico. È chiaro che il punto vero è portare quei ragazzi dentro il patrimonio, dentro il tessuto, però quello che vorrei dire è che se noi non abbiamo chiara la bussola, se noi non abbiamo chiara la meta, qualunque tecnica pedagogica è inutile. Seneca diceva: nessun vento è favorevole se non sai dove andare. Allora, possiamo sforzarci di parlare di tante tecniche pedagogiche, ma se non sappiamo dove vogliamo andare, nessun vento ci sarà favorevole.
Grazie. Un'altra domanda, che è sempre una sollecitazione a darci proposte, insomma, come far riflettere i ragazzi in questo, l'educazione civica, soprattutto appunto laddove si confronta con i valori del patrimonio, sulle problematiche dell'arte coinvolta nei conflitti, sulla distruzione del patrimonio, ma aggiungerei anche come fare riflettere sulle possibilità di ricostruzione di un paesaggio distrutto, che noi sappiamo è distrutto non solo con i conflitti armati, ma anche all'incuria umana, quando come necessariamente deve essere ricostruito proprio per ridare un'identità collettiva civile. Come affrontare questo aspetto senza, come dire, banalizzare al bottino, come dire, il concetto di bottino, il concetto di sfregio? Questo le chiedo.
Allora, io credo che innanzitutto sia importante ricordarci che noi abbiamo una lunga tradizione di catastrofi, che accanto a quelle belliche, la prima guerra mondiale già fece dei gravi danni al patrimonio culturale, la seconda è stata una tragedia, il patrimonio culturale è stato ricostruito, questa è la parola, ricostruzione del patrimonio. Abbiamo una lunga serie di terremoti, di alluvioni, non c'è decennio che non abbia un grande disastro. Noi ci stiamo abituando troppo a tutto questo, il cratere dell'Italia centrale e del resto anche l'Emilia stessa sono segnate da esiti non superati dei terremoti recenti. Quanti casali di campagna in Emilia vediamo abbandonati e perduti? Un'architettura rurale che è fondamentale nella costruzione dell'identità. Allora, tutta questa scia di distruzioni ci ha messo di fronte nei secoli alla consapevolezza dell'imperativo della ricostruzione. Una ricostruzione che non può mai essere soltanto una ricostruzione materiale, ma deve essere sempre una ricostruzione civile, morale, politica. L'illusione di ricostruire soltanto la città delle pietre, cambiando le funzioni, condanna poi tutti, pietre e persone, pietre e popolo, alla morte. Il grande errore dell'Aquila, ricostruire un centro monumentale ma pensare che i cittadini avrebbero continuato a vivere fuori, deportandoli e portando fuori le funzioni. Allora, il punto è, in ognuna di queste vicende, intanto sapere che c'è una tradizione del com'era e dov'era, lo slogan che si usò all'inizio del Novecento per la ricostruzione del campanile di San Marco e che Bernard Berenson rilancia per la ricostruzione del ponte a Santa Trinita dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo che i nazisti l'avevano fatto saltare qua a Firenze. Com'era e dov'era? che non vuol dire un falso storico, ma vuol dire la ricostruzione di un nesso fondamentale, sentimentale, fra l'opera e la collettività. Nel miglior rispetto delle regole del restauro monumentale, ma senza mai dimenticare che non sono inerti e fredde opere, ma che c'è appunto un nesso sentimentale con un'intera collettività. Io l'ho sperimentato tante volte, i cittadini di Mirandola che ci scongiuravano di aiutarli a recuperare un patrimonio che in gran parte veniva demolito, fatto brillare, i campanili, i municipi fatti saltare perché era impossibile, si diceva fosse impossibile salvarli. Siamo nella civilissima Emilia, non siamo chissà dove. Allora il punto è pensare che non c'è mai una ricostruzione materiale che non si accompagna da una ricostruzione morale e politica. In fondo, la nostra Costituzione è stata scritta in un'Italia devastata, a pezzi, che però veniva ricostruita mentre si scrivevano le regole, il progetto della costruzione di una nuova Italia politica. E la Costituzione è venuta così bene e il nostro patrimonio è ritornato quello che è, per cui l'Italia non assomiglia alla Germania o all'Inghilterra, perché questi due sforzi, questi due progetti erano continuamente alimentati da come l'uno con l'altro, c'erano una serie di rapporti. Allora, io credo che l'errore sia pensare che le ricostruzioni debbano essere affidate ai tecnici e basta. Le ricostruzioni sono grandi fatti politici che devono coinvolgere un'intera comunità. Naturalmente sapendo bene che il passato non si cancella e che le cicatrici restano. Nessuno di noi ha il potere, purtroppo, di far tornare le cose indietro. Il nostro patrimonio è segnato, è mutilo, è lacunoso. Ma anche questo è prezioso, perché il passato pulito e perfetto ci sta solo nei falsi storici e nelle prese di giro alla Codice da Vinci.
Bene, un'ultima domanda che le faccio è molto strettamente didattica, nel senso che a noi viene chiesto sempre di attualizzare i contenuti, specchiarli nel presente, sviluppare, lo sappiamo, le competenze del saper fare. A questo proposito io faccio un inciso, trovo abbastanza terribili quando i ragazzi si mettono a mimare i quadri di Caravaggio, no? Come una sorta di appropriazione e rimodernizzazione. Allora le chiedo come secondo lei è possibile svolgere questo compito educativo che ci viene dato come imperativo, attualizzare, presentificare, cioè rendere concreto, senza appunto banalizzare il nostro patrimonio storico-artistico.
Ma io credo che lo scopo in realtà sia esattamente il contrario, cioè noi viviamo nel tempo della dittatura del presente, dell'assedio del presente, cioè di un presente che si divora il passato, perché in realtà appunto immaginiamo di ricondurre tutto al nostro presente, si divora anche il futuro perché in realtà non abbiamo nessuna capacità progettuale. Il fatto che il futuro assomigli sempre al passato e non ci sia mai un vero cambiamento dipende dalla nostra mancanza di comunione con il passato. In realtà il patrimonio culturale, la storia dell'arte, è esattamente il luogo dove passato, presente e futuro dialogano. È il luogo dell'incontro, non è il luogo dell'annullamento delle identità. Carlo Levi parlava della compresenza dei tempi, diceva l'Italia è il luogo che più di ogni altro al mondo vede compresenti i tempi. Sull'asfalto su cui noi camminiamo, su cui passano le nostre macchine, echeggiano ancora, diceva, i passi delle ninfe e dei satiri. Dice più o meno dove il mio oste la sera a Roma tira fuori il tavolo per farmi cenare all'aperto d'estate, più o meno lì cadde Cesare colpito dai congiurati. Allora c'è l'idea di una comunione anche qua col passato. Il punto è non pensare di ridurre il passato al presente. Possiamo usare una metafora che del resto usava Leon Battista Alberti per la pittura. Il passato, il patrimonio culturale è una finestra da cui si vede un'altra epoca, diversa dalla nostra, diversi valori, diversi costumi, diversa lingua. È la diversità che conta. Noi siamo ossessionati dalla riduzione delle diversità. Le diversità ci fanno paura, anche la diversità del passato. In realtà la diversità è fondamentale, perché soltanto conoscendo, sapendo che in passato si viveva diversamente, si può pensare che le cose siano diverse in un futuro da oggi. Antonio Gramsci diceva l'idolo più difficile da abbattere è quello, la convinzione, il luogo comune per cui tutto ciò che esiste è sempre esistito così e sempre così dovrà esistere, l'immutabilità, tradotto in uno slogan del nostro tempo, there is no alternative, di Margaret Thatcher, non ci sono alternative, non c'è alternativa, così per sempre. Allora, se quella finestra diventa uno specchio in cui noi ossessivamente vediamo la nostra faccia narcisisticamente, nell'epoca del grande narcisismo, questo passato non ci serve a nulla. E dunque non avremo un futuro diverso, avremo la prosecuzione del nostro presente, un presente che si mangia insieme passato e futuro. Allora il punto è invece accostarsi alle opere d'arte del passato con un ardente amore per il presente, che è un'altra cosa. Mark Bloch diceva, è vero che il passato ci insegna a capire il presente, ma è vero anche che se non si ha un fortissimo amore, come dire, quasi una battaglia, un corpo a corpo con il presente, non avremo nessuna spinta per comprendere il passato. Ah, è la reazione, è il conflitto, è la capacità di mettere in collegamento, in cortocircuito, il nostro essere profondamente radicati nel presente e l'alterità del passato, ma non l'annullamento, non la cancellazione, non il travaso. Non vedo perché si dovrebbero mimare dei quadri di Caravaggio, questa cosa mi giunge nuova e sono abbastanza orripilato. I quadri di Caravaggio vanno conosciuti attraverso una rigorosa filologia storica che ci dica fino in fondo perché hanno quell'aspetto, perché Caravaggio li ha dipinti così, cosa si aspettavano coloro che li hanno pagati, come venivano letti dai suoi contemporanei, e poi quegli stessi quadri, una volta che li conosciamo profondamente storicamente, parleranno anche a noi come non parlavano ai nostri genitori e non parleranno ai nostri figli, perché ogni epoca guarda il passato attraverso le lenti del proprio presente, ma è così che deve funzionare. Caravaggio lo possiamo leggere attraverso le vite del Bellori, lo dobbiamo leggere attraverso le fonti del suo tempo, ma lo possiamo leggere anche attraverso gli scritti di Michel Foucault sulla verità. Sono due cose che stanno insieme. Francis Haskell, che è stato un grande maestro, per mia fortuna anche un mio grande maestro, quando studiavo in normale, diceva, per tenere vivi i nostri rapporti con gli antichi maestri, in ultima analisi bisogna forzarli, perché la storia dell'arte non diventi mai antiquaria. Lo diceva un grande storico, rigorosissimo. C'è un momento in cui si forzano, ma non nel senso che vengono riportati al presente, ma anche qua, nel senso che servano, come dire, a farci comprendere il presente, non a riversare il presente nel passato come se fosse un contenitore, come se fosse qualcosa in cui versare un contenuto, come qualcuno dice dei nostri studenti, peraltro.
Beh, secondo me è di grande importanza come messaggio agli insegnanti quelli di richiamarli a una funzione alta, no? Che è connessa, appunto, lei ha parlato di meta con un orizzonte di valori che noi troviamo nella Costituzione. Penso che sia l'unica possibilità per dare corpo a questo curriculum di educazione civica, no? Che è pur una grande occasione, però nasce, come sempre, no? In Italia, povero. Poche ore da ricavare dentro alle discipline con uno statuto multidisciplinare che andrà studiato molto bene tra gli insegnanti, insomma. E quindi questa mi pare una lezione di grande valore, no? Al di là dello specifico che ci ha detto relativamente al patrimonio culturale e alla pedagogia dei beni comuni. Mi pare che siamo anche in sintonia con altri rilievi che lei ha fatto nella seconda sessione del nostro corso, quando organizzeremo degli webinar e al patrimonio culturale ne saranno dedicati due, uno sui viaggi di istruzione ma anche i percorsi in città, proprio in quest'ottica, e un altro incontri con associazioni del territorio come Italia Nostra, Alfai, eccetera, anche alcuni esperti come Marcello Spigheroli, che lei conosce, no? A indicare percorsi. Ma anche l'Istituto di Storia Contemporanea che io dirigo ha fatto alcune app, secondo me, piuttosto interessanti sull'occupazione nazista in città, sulla presenza fascista. Piacenza è stata una città rifatta dal fascismo, così come sulle basi partigiane che scarse, perché poi la nostra resistenza si è spostata in montagna, naturalmente. Ecco, sono tutte sollecitazioni che le scuole possono assumere, gli insegnanti, per far vivere, come lei diceva. Per terminare, si è avuto modo di guardare la legge 92-2019, questo appunto che introduce l'educazione civica nelle scuole e le linee guida sui punti fondamentali, che idea se ne è fatto, che orientamento può dare in generale? Questo è il primo anno e tra l'altro in una situazione di grandissima difficoltà, perché dobbiamo fare educazione civica, che dovrebbe essere un esercizio di educazione civica, non già un nozionismo, eccetera, a distanza, quindi estremamente difficile.
Ma allora io sono, devo dire, molto perplesso su questa cosa, come in genere sulla creazione di piccole materie con poco tempo e con poca credibilità presso gli studenti. Mi sembra lo stanzino delle scope, francamente, non si fa così. Io penso che bisognerebbe piuttosto spiegare che ogni materia deve essere insegnata dalla storia dell'arte e la matematica come educazione civica, cioè è la scuola l'educazione civica, se è vera scuola. Non c'è tematizzare la funzione della scuola. È come se durante la messa ci fosse i 10 minuti della religione, perché il resto che cos'è? Allora, la scuola, o si ammette che abbiamo creato una scuola che non è più capace di educare i cittadini, e allora si deve fare l'educazione civica, che è una specie di serva indiana dello scopo originario della scuola, oppure forse bisognerebbe avere il coraggio di non fare educazione civica come una materia a sé, ma di rendere tutta, ogni minuto dell'esistenza dei ragazzi e degli insegnanti nella scuola, una forma di reciproca educazione civica. Poi naturalmente questo è il principio, quello che io penso, se fossi il ministro dell'istruzione, cosa molto improbabile, proporrei una cosa del genere. E invece, vista la situazione, io credo che questo tempo vada usato nella maniera più sensata, cioè, ora dire una cosa che dispiace agli editori, non avendo l'ennesimo manuale, non avendo chissà quali, ma facendo, leggere e discutendo dei testi classici della nostra formazione civica, le lettere dei condannati a morte della Resistenza, per esempio. Si potrebbero fare 1000 esempi. Entrerei dentro le basi del nostro essere diventati liberi cittadini e mi concentrerei molto sul tema della Costituzione. L'unica cosa da fare è parlare della Costituzione, che è una Costituzione antifascista, e questa non è una norma transitoria, ma è un carattere indelebile, e parlerei di questo, diciamo, e parlerei di che cosa significa questo, e soprattutto parlerei appunto della scuola stessa, cioè del perché si va a scuola. Cercherei di mettere sotto una luce problematica e di discussione tutto quello che sembra dato. Se si fa bene, i ragazzi usciranno, come dire, molto pugnaci sulla scuola che vivono, che trovano, ma questo sarà un bene, insomma, da un certo punto di vista.
La ringrazio, anche in questo caso un contributo critico di grande valore, perché comunque senz'altro questa è la trasformazione a cui dobbiamo mirare. Grazie alla professoressa Valla e grazie davvero,
molte
davvero
grazie. Professore. Grazie. Davvero molte grazie professor Montanari.
Grazie, buon lavoro e direi buona resistenza a tutti, visti i tempi.
grazie davvero. Arrivederci.